sempre in tema di giornalismo, credo sia importante dare ulteriore voce a quello che è il giornalismo vero e proprio, quello scritto, quelli che sono alcuni passaggi importanti che abbiamo cercato di raccogliere, e quindi invito Ermanno Bugamelli a venire qui a leggere alcuni passaggi importanti, insomma, che abbiamo cercato di riportare di Stefano.
Ok, adesso ci siamo. Buonasera innanzitutto. Tra i moltissimi brani e articoli che Stefano Chiarini ha scritto nella sua vita, ne abbiamo scelti alcuni per ricordarlo oggi, ben consapevoli che qualsiasi scelta ne avrebbe penalizzati altri di altrettanto significativi e importanti. Il primo brano è tratto dal manifesto del 3 luglio del 2001. Ed è un passaggio che testimonia il valore inestimabile della lotta per l'affermazione del diritto internazionale. Un giudice belga ha dichiarato ieri ammissibile la denuncia presentata contro Ariel Sharon da 28 sopravvissuti al massacro o parenti delle vittime e ha aperto un fascicolo a suo nome. Il massacro, del resto, non sarebbe stato per nulla un fatto casuale e rientrava in una precisa strategia già denunciata 9 mesi prima dell'invasione del 1982 dalla rivista israeliana Ha'olam Hazeh, allora diretta dal pacifista israeliano Uri Avneri. L'obiettivo della distruzione dei campi di Tiro, Sidone, Beirut e dei massacri di Sabra e Shatila non era altro che la pulizia etnica dei palestinesi, con la loro cacciata e fuga nel terrore dal Libano. La soluzione finale così del problema profughi è l'annessione della West Bank e di Gaza. Reati, per di più commessi in un altro paese sovrano e con l'uso di armi proibite, come le bombe al fosforo, per i quali Milosevic è oggi davanti al Tribunale dell'AIE. Compiamo un balzo temporale in avanti di poco più di 2 anni. Il secondo brano è tratto dal manifesto del 16 settembre del 2003. A Beirut, per non dimenticare Sabra e Shatila. La vita di un palestinese ha lo stesso valore di quella degli altri, in particolare di noi occidentali, israeliani, americani, europei, oppure, come disse il capo di Stato Maggiore dell'Esercito di Israele, Rafael Eitan, durante l'invasione del Libano, si tratta di blatte con 2 gambe da schiacciare impunemente? Le uccisioni, i massacri, i crimini di guerra a danno dei palestinesi vanno perseguiti oppure chi li commette gode di una non scritta, ma non per questo meno reale, impunità? Se l'11 settembre di New York, con i suoi 3.000 morti innocenti, è un crimine contro l'umanità, il massacro di Sabra e Shatila, con le sue 3.000 vittime altrettanto innocenti, non lo è? Se tutti accettano come normale che gli ebrei tornino in Palestina dopo 2000 anni, e il diritto al ritorno è il fondamento dello Stato di Israele, perché un palestinese, con ancora in mano le chiavi della sua casa e il certificato di proprietà della vigna, è considerato un pericoloso estremista o un potenziale terrorista se sogna, chiede e lotta per tornarvi dopo qualche decina d'anni? Un popolo occupato ha diritto di resistere all'occupazione e ad usare la forza per vivere in sicurezza e difendersi dal terrorismo di Stato che falcidia la sua popolazione? Oppure ciò è riservato solamente ai popoli superiori? Una responsabilità, quella del massacro di Sabra e Shatila, che è anche nostra e che dovrebbe spingerci a chiedere giustizia per i morti e una vita degna di essere vissuta per i sopravvissuti. Il terzo brano è ancora tratto dal manifesto di solo 2 giorni più tardi. È il 18 settembre del 2003, quando Stefano, ancora da Beirut, scrive: vita senza gioia nell'inferno di Shatila, un regime di apartheid. Così Shatila, costruita in un avvallamento sabbioso non troppo lontano dal mare, si sviluppa sempre più in altezza con vicoli sempre più bui e case sempre più alte. Le notti e i giorni qui sono i più bui di quelli di ogni altro posto. Notti di incubi, di ricordi di volti che non ci sono più, di scene che non si possono ricordare perché ti uccidono la mente e ti stringono il cuore. Incubi di disperazione, di miseria, di una vita passata a bighellonare nel campo senza poter lavorare o a lavorare per una manciata di lire libanesi, di urla di famiglie disgregate che attraversano i vicoli, in alcuni casi di poco più di un metro di larghezza, con al centro un'acqua putrida che tutto impregna di un odore nauseabondo. Il presente è insopportabile e i profughi vivono quasi sospesi tra la speranza del ritorno futuro in Palestina, per i quali sono pronti a morire, e un passato di dolci ricordi della terra del latte e del miele. Ricordi di campi coltivati, di greggi, di case con il pergolato, di vigne, di aranceti, di spazi liberi, di terra, di alberi, che molti non hanno mai visto, ma che costituiscono comunque parte essenziale della loro identità. Ricordi dei mille colori dell'arcobaleno, che a Shatila e nei campi profughi non ci sono mai stati. Il verde delle culture, il marrone scuro della terra smossa, il giallo del grano, il blu del mare, l'azzurro del cielo, il giallo della luce del sole che entra nelle case. Colori sconosciuti nelle misere stradine dei campi profughi, dove imperano il nero del sudicio dei muri, il marrone nauseabondo del fango, il grigio del cemento che lascia appena intravedere una striscina di azzurro lassù in alto, dove i palazzi, in un ritorno al Medioevo, quasi si sorreggono, poggiandosi l'uno all'altro. Ricordi del passato e sogni del futuro impersonificati da una miriade di uccellini in gabbia, come i loro proprietari, che si intravedono su ogni sporgenza, balconcino, terrazza, gli unici posti dove i bambini possono giocare. Tutti aspettano che la gabbia si apra e possano tornare nella loro terra. Senza la prospettiva del ritorno, i profughi non riuscirebbero neppure a vivere, non parliamo a lottare e combattere. I 18.000 abitanti di Shatila, non solo palestinesi, ma anche immigrati di tanti altri paesi, vivono ammassati l'uno sull'altro in un agglomerato di poco più di un chilometro di raggio e vedono avanzare verso di loro i palazzi della speculazione edilizia, dove non potranno mai abitare, cliniche dove non vengono accolti, campi da gioco dove non possono giocare. Grazie, buonasera.